Il radiogiornale.
Buongiorno da Vera Pellandini. Fondi propri di UBS fa discutere la scelta della Commissione dell'Economia degli Stati di permettere metà copertura con le obbligazioni AT1. Quali i limiti e i rischi di questa soluzione sentiremo anche un esperto. Svolta nelle indagini sull'incidente con un drone all'aeroporto di Lipsia, da fonti di stampa tedesche si apprende che era un tentato attentato della Russia, attese ripercussioni diplomatiche. Digitalizzazione delle dogane, sta per concludersi il maxi progetto svizzero con piattaforme e app che semplificano il traffico transfrontaliero di merci e persone. Dramma di Crans-Montana, non ci fu nessun controllo sulla sicurezza del bar Constellation prima dell'inaugurazione, lo rivela la RTS dopo l'audizione di un dipendente comunale. Ed emergono le prime tensioni dopo le inondazioni in Nepal. I dati forniti dalla Cina non sarebbero abbastanza completi e tempestivi. Intanto sale a oltre 1.000 persone il bilancio delle vittime. Su UBS continuerò a battermi per la soluzione proposta dal governo, quella che trae insegnamento dalla crisi di Credit Suisse. Karin Keller-Sutter incassa il colpo ma non molla dopo la decisione della Commissione Economia e Tributi del Consiglio degli Stati di adottare una linea molto più morbida riguardo alle norme sul capitale proprio. E risponde anche a chi l'accusa di essersene lavata le mani, scaricando la responsabilità al Parlamento. Sentiamo i dettagli da Berna con Giampaolo Driussi.
All'indomani della decisione che riporta Sergio Ermotti in chiaro vantaggio nel braccio di ferro che lo oppone a Karin Keller-Sutter sul futuro di UBS, la decisione che fungerà da base per i lavori al Consiglio degli Stati durante la prossima sessione parlamentare, sono per lo più le reazioni negative a comparire, quelle di PS e Verdi, stando ai quali per le banche di rilevanza sistemica cambierà poco o nulla, quelle di diversi analisti, critici ed evidentemente quella della stessa capa del Dipartimento Federale delle Finanze. Per il governo si trattava di trarre gli insegnamenti dalla crisi Credit Suisse, elaborando una soluzione sostenuta da BNS, Vigilanza Finanziaria, Fondo Monetario Internazionale e altri organismi che conoscono molto bene i rischi dei mercati. E io continuerò a battermi in questa direzione, afferma Karin Keller-Sutter. Il Consiglio federale vuole una copertura delle filiali estere col 100% di capitale proprio. La proposta commissionale prevede il 50%, oggi è al 45%, col restante 50% da coprire con obbligazioni AT1, che a determinate condizioni contrattuali possono essere convertite in capitale proprio. Non un regalo per UBS, commenta il presidente della commissione Eric Etlin, centro. Ma un compromesso. Anche perché, dice, le AT1 diventeranno care. E questo verrà a costare parecchio a UBS. Karin Keller-Sutter replica, non lo si sa ancora con esattezza. Le perizie da noi commissionate hanno espresso forti riserve e ritengono questa proposta giuridicamente incerta e non necessariamente praticabile. Keller-Sutter risponde poi indirettamente a chi, come Peter Kunz, uno dei più noti esperti svizzeri di diritto economico, critica duramente non solo la commissione, che avrebbe ceduto al forte lobbismo di UBS, ma anche il governo, il quale non era obbligato a passare dal Parlamento. Non sarebbe cambiato nulla. Dopo la crisi del 2008 il governo voleva regolare questi stessi aspetti per ordinanza, ma le forti pressioni portarono a una rinuncia. È già stato tutto annacquato in passato. Il Parlamento deve oggi assumersi le sue responsabilità, termina Karin Keller-Sutter.
La proposta della Commissione Economia e Tributi del Consiglio degli Stati non ha lasciato indifferente nemmeno il mondo economico, tra chi è favorevole e chi è contrario. Per analizzare la proposta presentata e per capire meglio cosa siano queste AT1, Marzio Minoli ha intervistato Edoardo Beretta, docente di macroeconomia all'Università della Svizzera Italiana. Sentiamolo.
Sono degli strumenti finanziari che recentemente sono stati anche nel mirino di alcune controversie nel dibattito svizzero per quello che è stato il default della Credit Suisse, e sono convertibili in capitale proprio, però in determinate altre situazioni di pericolo per la banca stessa possono essere dichiarate prive di valore.
Ecco, professore, ma quali sono, diciamo, i punti forti di questi strumenti?
In generale sono degli strumenti forse meno sicuri che non il capitale proprio, evidentemente, ma comunque sono degli strumenti obbligazionari che hanno una loro affidabilità comprovata nel tempo. Chiaramente nella crisi di Credit Suisse la situazione era talmente compromessa e comunque anche particolare che hanno in qualche modo acquisito questa nomea non positiva. Di fronte però ai 20 miliardi di dollari potenziali di fondo aggiuntivo che l'UBS dovrebbe potenzialmente costituire, stando alla proposta del Consiglio federale, soltanto in capitale proprio, possono essere un buon compromesso averne 10 miliardi in capitale proprio CET1 e in 10 miliardi in obbligazioni AT1.
Si sono levate alcune critiche verso questa proposta, invece ora le chiedo i punti deboli delle AT1 naturalmente in questo contesto.
Ma io credo che in generale vi sia scetticismo nel fatto che siano comunque strumenti in qualche modo di debito obbligazionari, non è un capitale versato a disposizione, quindi è un qualcosa di ibrido convertito anche in altri strumenti, tra cui azioni. Ecco, questa flessibilità che da un lato è positiva perché fa sì che sia uno strumento maneggevole per la banca, però dall'altro comportano chiaramente anche una maggiore possibile strumentalizzazione, comunque un possibile utilizzo non a copertura integrale dei rischi come invece il capitale proprio di prima classe.
La compagnia assicurativa Swiss Life prevede di tagliare circa 600 posti di lavoro entro il 2028. La misura riguarderà in modo pressoché uguale i dipendenti in Svizzera e all'estero. Attualmente l'azienda conta circa 11.000 dipendenti. Gran parte delle soppressioni, precisa in un comunicato, avverrà attraverso fluttuazioni naturali del personale. In una nota, Swiss Life motiva questa decisione con la necessità di aumentare l'efficienza, realizzandola anche grazie alle opportunità offerte dalla digitalizzazione. E in Germania adesso ci sarebbero i servizi segreti russi dietro al clamoroso attacco con droni carichi di esplosivi rinvenuti all'aeroporto di Lipsia. Lo riporta il quotidiano tedesco Bild. Il governo terrà una conferenza stampa nel pomeriggio, ma sentiamo i dettagli da Berlino con Walter Raue.
A darne per prima la notizia è stato questa mattina il tabloid popolare Bild Zeitung, secondo il quale oggi pomeriggio i ministri degli interni e degli esteri confermeranno nel corso di una conferenza stampa straordinaria a Berlino la matrice russa dietro all'attacco con dei droni carichi di esplosivo all'aeroporto di Lipsia lo scorso 5 di agosto. Secondo le informazioni riportate dal giornale sul suo sito online, gli inquirenti tedeschi avrebbero appurato che i 300 grammi di esplosivo a bordo di un drone rinvenuto in prossimità di un aerocargo ucraino nello scalo della città sassone, sarebbe di fabbricazione russa e in dotazione dell'esercito di Mosca. L'ordine per compiere l'attentato, fallito all'ultimo momento solo per il non funzionamento di un detonatore, sarebbe arrivato direttamente da Mosca. Finora il governo federale tedesco si era astenuto da un'attribuzione diretta delle responsabilità dell'attacco, limitandosi ad indicare una non meglio definita potenza straniera come possibile mandante dell'episodio. Ma le prove contro i servizi segreti russi sarebbero a quanto pare così schiaccianti da spingere ora il governo del cancelliere Friedrich Merz a prendere posizione. Già nei giorni scorsi il ministro della difesa tedesco Boris Pistorius si era messo in contatto con i suoi colleghi dei paesi dell'Alleanza Atlantica per concordare eventuali misure contro la Russia. Da parte tedesca si ipotizza la chiusura di un grande centro culturale russo a Berlino, sospettato di svolgere attività spionistiche, l'espulsione di diplomatici russi dalla Germania e nuove sanzioni europee contro Mosca. Nei pressi dell'aeroporto di Lipsia, che funge anche da importante snodo aereo per trasporti di aiuti militari destinati all'Ucraina, gli inquirenti avevano rinvenuto ai primi di agosto anche i resti di altri due droni, uno dei quali aveva speronato, senza però esplodere, un aereo cargo della DHL.
E nella notte Mosca ha lanciato oltre 200 droni e missili, prendendo di mira in particolare Kiev e la regione di Odessa. Gli attacchi hanno provocato almeno 12 morti e decine di feriti in diverse località ucraine. Di fronte all'intensificarsi dei bombardamenti, l'alta rappresentante dell'Unione Europea per gli affari esteri, Kaya Kallas, invita i paesi dell'UE a fornire missili intercettori Patriot. In Russia, invece, l'attacco con droni ucraini ha provocato un incendio nel porto strategico di Ust-Luga, nel Mar Baltico. Le autorità russe hanno riferito che l'incendio è stato domato e che non ci sono state vittime. Una vittima è stata invece segnalata nella regione russa di Belgorod. E negli Stati Uniti l'esercito perde il suo referente politico. Dan Driscoll lascia la carica di segretario dell'esercito in aperto contrasto con Pete Hegseth a capo della difesa americana. I dettagli di questa uscita di scena, l'ennesima in quest'ambito, con Chiara Savi.
Rivestiva dallo scorso anno la più alta carica civile dell'esercito. Dan Driscoll, un passato da ufficiale carrista nelle forze militari americane, ha annunciato di lasciare l'incarico. Seppur non abbia voluto rilasciare commenti, i motivi che lo hanno spinto ad abbandonare il posto sono i rapporti sempre più tesi con il segretario alla difesa Pete Hegseth. Quest'ultimo negli ultimi mesi ha licenziato figure di primo piano dell'esercito americano. Il primo ad essere accompagnato alla porta ad aprile e senza ricevere spiegazioni è il generale Randy George, capo di Stato Maggiore, e altri tre ufficiali, tutti di altissimo livello e impegnati a strutturare una nuova unità di droni all'avanguardia per rispondere alle evoluzioni della guerra, come ha dimostrato e continua a mostrare il conflitto in Ucraina. Il programma ora è congelato dal capo dell'esercito ad interim, un fedelissimo di Hegseth, il generale Christopher Laniva. Poi è toccato al rispettato generale Chris Donahue, che ha ricoperto la carica di ufficiale di più alto grado dell'esercito in Europa fino a quando Hegseth non ha declassato il suo incarico, mettendo così fine alla sua carriera. Il segretario alla difesa giustifica le partenze con un piano per ridurre tra il 10 e il 20% il numero totale di generali e ammiragli. Ma l'uscita di scena di Dan Driscoll è l'ennesima prova di un clima sempre più teso tra l'esercito e il Dipartimento della Difesa.
Nelle frontiere svizzere ci sarà maggiore sicurezza e maggiore efficienza grazie a Dazit, il programma di trasformazione digitale delle dogane che si concluderà, come previsto, alla fine dell'anno. Oggi a Basilea i responsabili del progetto hanno fatto il punto della situazione. Tra le novità introdotte da Dazit, nuovi servizi digitali per imprese e cittadini, c'è stato un completo rinnovamento del sistema per la riscossione della tassa sul traffico pesante e sono stati modernizzati i metodi di controllo alle frontiere. Paola Latorre.
La digitalizzazione fa parte di un progetto molto più ampio, una riforma storica, la revisione totale della legge sulle dogane. Progetto in corso da una decina d'anni e segnato da polemiche legate ai ritardi, alla sicurezza e ai costi. Oggi a Basilea, alla presenza della consigliera federale Karin Keller-Sutter e al presidente di Economy Suisse Christoph Meder, l'ufficio federale della dogana e della sicurezza dei confini ha fatto il punto della situazione. Con Dazit, questo è il nome del programma di digitalizzazione, sono state create oltre 40 applicazioni specializzate. Per l'economia e la popolazione sono disponibili nuovi servizi digitali accessibili tramite e-portal o app. Tra questi figurano Passar, la nuova piattaforma per il traffico transfrontaliero delle merci commerciali, l'app QuickZoll per lo sdoganamento di acquisti privati, il contrassegno elettronico e la riscossione e la restituzione di tributi. Per quanto riguarda la tassa sul traffico pesante, c'è stata una liberalizzazione del mercato e il sistema di riscossione è stato completamente rinnovato. Inoltre, i sistemi di controllo dei confini sono stati modernizzati e adeguati agli sviluppi di Schengen. Sono tre gli obiettivi di questa digitalizzazione, si legge in una nota dell'Ufficio federale delle dogane: diminuire i costi, migliorare l'efficienza con conseguente riduzione dei posti di lavoro e stabilizzare i costi d'esercizio nel settore informatico. Tutti obiettivi che potranno essere raggiunti entro il 2030. Per il programma il Parlamento aveva approvato un credito di 393 milioni. Per il momento ne sono stati utilizzati poco più di 345.
E torniamo a parlare del dramma di Crans-Montana, perché un'inchiesta dei colleghi della RTS ha confermato che nel 2015, all'inaugurazione del Constellation dopo i lavori svolti dagli attuali proprietari del bar, non è stata effettuata alcuna ispezione approfondita. Sentiamo i dettagli dalla Romandia con Aaron Guidotti.
Che i controlli effettuati alle Constellation dal 2015 al 2025 fossero pochi e lacunosi già si sapeva e in parte lo avevano ammesso le stesse autorità comunali, ma i dettagli rivelati dall'inchiesta dei colleghi di RTS sono a tratti sconcertanti. Nell'interrogatorio dell'incaricato alla sicurezza del comune di Charmignon, dove si trovava il Constellation prima della fusione di comuni che ha portato alla creazione di Crans-Montana, si evince che contrariamente a quanto si potrebbe immaginare non si è recato al Constellation per i controlli controlli dopo i lavori di ristrutturazione. Si è basato sulle planimetrie consegnate in sede di indagine pubblica e su delle foto. Scrive però che la porta esistente sul lato ovest del pian terreno dovrà essere considerata come uscita di emergenza. In realtà quella porta non era a norma, ma in un controllo successivo non è stato indicato. Non è quindi mai stata utilizzata come uscita di emergenza e parliamo della porta chiusa a chiave la notte di Capodanno. Inoltre, lo stesso incaricato alla sicurezza ha ammesso di non aver mai controllato il piano inferiore, dove sappiamo è partito l'incendio. Ma c'è di più. L'ex vice sindaco di Charmignon, anche lui indagato, avrebbe ammesso davanti alle procuratrici di aver firmato senza cognizione di causa tutti i documenti forniti dall'incaricato alla sicurezza. Lui, infatti, in quanto municipale di milizia, non aveva le conoscenze tecniche per controllare quanto riportato. Eppure, lui stesso firmava anche in quanto presidente della Commissione del Fuoco, commissione che in realtà non esisteva più.
In Nepal si contano ormai più di 1000 morti dalla devastante alluvione della scorsa settimana che ha colpito anche il Tibet. Il governo nepalese in questi giorni ha chiesto a Pechino una condivisione dei dati su ghiacciai, piogge e fiumi più rapida e completa. Una richiesta fatta anche qualche settimana prima dell'alluvione. Per Kathmandu alcune informazioni non giungono abbastanza rapidamente. Da qui la richiesta di un sistema di monitoraggio e allerta in tempo reale. Ci racconta di più il nostro collaboratore dall'Asia orientale, Lorenzo Lamperti.
27 maggio è il giorno in cui il Nepal avrebbe chiesto alla Cina di rafforzare la cooperazione nel monitoraggio e risposta a inondazioni e fenomeni climatici estremi. 3 mesi dunque prima della catastrofe della scorsa settimana al confine col Tibet. In una riunione tra funzionari, Kathmandu aveva chiesto a Pechino di condividere maggiori informazioni su ghiacciai e livelli dei fiumi malaiani, ma secondo Reuters i rappresentanti cinesi, tra cui esperti e funzionari del governo locale, avevano spiegato di non avere il mandato per raggiungere subito un accordo. Uno scambio di informazioni esiste già, la Cina comunica al Nepal le previsioni di forti precipitazioni in Tibet e 12 giorni prima della catastrofe aveva segnalato il rischio di alluvioni improvvise. Kathmandu vorrebbe però ricevere anche dati su fiumi e valanghe, una questione delicata perché diversi fiumi nepalesi nascono in Tibet e perché nell'Himalaya prevedere il collasso improvviso di un ghiacciaio resta difficile, anche con sistemi avanzati. Gli esperti, citati da Reuters, precisano che la limitata cooperazione tra Cina e Nepal non è una causa primaria dell'ultimo disastro, ma quanto accaduto mostra il valore che possono avere anche pochi minuti di preavviso. Ora Kathmandu chiede un accordo formale di condivisione sul modello di quello già esistente con l'India. L'obiettivo è ricevere dati su precipitazioni e livelli dei fiumi ogni 10 minuti per poter avvertire più rapidamente le popolazioni a valle. Pechino assicura di voler rafforzare la cooperazione, ma respinge quelle che definisce fake news e speculazioni contro la Cina.
L'Italia ha deciso di prorogare la sospensione dell'accordo di Schengen con la Spagna di altri 15 giorni. Il braccio di ferro tra Roma e Madrid, che ha a sua volta annunciato controlli per chi arriva dall'Italia fino all'11 settembre, è iniziato un mese fa, subito dopo l'emergenza migratoria scoppiata nell'exclave di Ceuta. Sentiamo da Roma la corrispondente Francesca Torrani.
Il ministro degli esteri italiano Antonio Tajani ha giustificato la nuova proroga con la necessità di non sottovalutare il pericolo jihadista e così la sospensione di Schengen con la Spagna è stata portata avanti di altri 15 giorni con i controlli alle frontiere marittime e aeree che proseguiranno fino al 15 settembre. Madrid ha subito risposto per, diciamo così, reciprocità e ha comunicato di mantenere a sua volta i controlli per chi arriva dall'Italia fino al 21 settembre. La crisi migratoria di Ceuta resta il motivo dichiarato di queste decisioni e sebbene il ministro Tajani abbia dichiarato che la scelta di Roma sia stata presa in collaborazione con l'Europa e che la Spagna ne sia stata debitamente informata, dunque escludendo un obiettivo politico dietro questa scelta, nonostante tutto questo, dicevamo, Madrid resta convinta che l'Italia sfrutti a fini politici la crisi di Ceuta. Perché? Perché non c'è un confine di terra tra i due paesi e perché il controllo dei documenti per l'area di Ceuta è già previsto. Insomma, una tensione che prosegue su un argomento, quello legato alle migrazioni, che in Italia è molto sensibile e che in questo momento è soprattutto cavalcato da Futuro Nazionale, il movimento di Roberto Vannacci, che a destra si contende voti anche e proprio su questo tema.
Ed è tutto per questa edizione, vi lascio allo sport. Buona